Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, una puntata speciale della nostra radio per raccontarvi, farvi ascoltare l'interessante intervento che il dottor Paolo Giulierini, che è stato responsabile del MAN e del MAEC Napoli e Cortona, ha regalato a quanti sono voluti intervenire nello splendido santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio sul tema della spiritualità dagli Etruschi al Rinascimento. Il tema della spiritualità ben si confà al popolo etrusco, che, come sappiamo, era un popolo di grande senso religiooso e ha impregnato comunque tutti i luoghi del nostro territorio in cui lui ha lasciato un segno proprio di questo particolare senso religioso. Per noi basta andare a visitare la Tanella di Pitagora per capire di che cosa sto parlando. A questo incontro sono intervenute molte persone, la presenza era numerosa. Assieme a Paolo Giulierini c'era il parroco del santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, don Ottorino Cosimi, che ha chiuso l'incontro con un excursus sulle particolarità religiose, i segni e i simboli di cui il santuario è ricco, mentre la sottoscritta ha fatto un piccolo saluto introduttivo per ringraziare il dottor Paolo Giulierini dell'invito accolto e per ricordare quanto la sua sia una figura di amico per Cortona e per i cortonesi, e come questa sua amicizia, disponibilità, questo suo vivere la cultura come un servizio da comunicare a tutti sia stato particolarmente sentito in questo periodo in cui Paolo Giulierini è potuto essere di nuovo fra di noi. E dopo questo saluto, ringraziamento e benvenuto, il dottor Paolo Giulierini ha iniziato in una maniera particolare, cioè ricordando ai cortonesi il messaggio di bellezza e di spiritualità che esce fuori dal santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, e impegnandosi in prima persona ad essere un sostenitore del santuario, perché possa non andare in decadenza, perché possa restare un punto di riferimento per Cortona. E adesso ci ascoltiamo Paolo Giulierini.
Straordinariamente il paladino, diciamo, di questo tempio sacro che merita tutta la nostra attenzione. E devo dire che la chiacchierata di oggi è un modo per stare insieme, ma soprattutto anche un modo per ricordare un impegno religioso e anche civile che tutta la comunità deve prendere, per salvare questo straordinario monumento della religione e dell'arte. E questo è un impegno che anche in prima persona mi voglio assumere, perché è evidente che il primo segno che si incontra nel cammino andando verso Cortona è questo straordinario capolavoro del Rinascimento, e quindi Cortona deve ben comprendere come la sua reale ricchezza è proprio il patrimonio storico-architettonico, che a sua volta rimanda ad una ricchezza spirituale. Quindi grazie dell'invito. Allora, la chiacchierata spero che non vuole essere, voglio dire, insomma, densa di particolari, però vuole essere una riflessione sulla continuità che esiste nello stesso territorio a livello di approccio spirituale dell'uomo. Noi abbiamo in mente questo paesaggio quando saliamo verso Cortona, percorriamo i boschi, percorriamo gli anfratti, le valli, ma questo paesaggio tutto sommato era quello che vedevano anche i nostri predecessori, in particolare gli Etruschi, oltre 2500 anni fa. I paesaggi che vedevano gli Etruschi però ai loro occhi erano pervasi da una sorta di genius loci, cioè non esisteva una polla d'acqua, un boschetto, una cima di una montagna che non fosse abitato in qualche modo da una entità divina. Questo è molto importante, perché considerare il paesaggio come pervaso da un'entità divina, vedremo che sarà un atteggiamento che noi ritroveremo anche molto più avanti. Lo ritroveremo per esempio con San Francesco di Assisi, quando però egli riterrà che il paesaggio stesso, la natura, gli animali fossero espressione di un'unica divinità, di un unico Dio. E allora queste popolazioni che abitavano in questi luoghi, ma in particolare in tutta la Toscana, l'Umbria, l'Etruria, a partire da 2500 anni fa, in sostanza ritenevano per esempio che una ninfa potesse essere la protettrice di una polla d'acqua che aveva delle particolari caratteristiche curative. Voi per esempio avrete sentito dello straordinario rinvenimento di qualche mese fa a San Casciano dei Bagni, dove sono stati trovati tantissimi ex voto in bronzo che rappresentano figure di malati oppure di bambini in fasce che erano stati consegnati, regalati alla divinità per ottenerne in qualche modo la guarigione. Ma per esempio chi percorreva l'Appennino e andava verso il Casentino poteva trovare un laghetto in cima al Monte Falterona, dove era uso e costume di tutte le genti che andavano verso l'Appennino tosco-emiliano gettare proprio nelle profondità delle acque dei bronzetti che rappresentavano anch'essi parte del corpo umano, per esempio gli occhi, perché quelle acque avevano delle particolari capacità curative per la vista, ma anche bronzetti di altro genere. Quindi cominciamo a comprendere che il paesaggio, fin dal mondo antico, a seconda delle sue declinazioni, trattiene all'interno qualcosa di divino ed ha anche delle particolari, peculiari caratteristiche, a volte anche terapeutiche. Esiste per esempio non lontano da Cetona una nota grotta lattaia che ha delle stalattiti, delle stalagmiti, che sostanzialmente fu visitata fin dal tempo degli Etruschi, le puerpere per capirci, le donne che aspettavano i bambini e che aspettavano la montata del latte, portavano in dono proprio a questa divinità femminile degli ex voto per poter propiziare, diciamo così, l'allattamento e poi successivamente per poter, diciamo così, garantire la salute del bambino. Ebbene, pensate, questo luogo è stato visitato di continuo fino agli anni 50, diciamo così, di questo secolo. Ha significanza di una continuità, di un avvicinamento, diciamo così, all'aspetto sacro e di una richiesta insita, diciamo, nello spirito dell'uomo e della donna di aiuto al trascendente. Ora, questa pervasività del divino non era solo negli elementi terrestri, ma per esempio connotava anche il cielo. Evidentemente proprio da queste parti, e proprio in questo luogo, molto vicino a questo luogo, si poteva, diciamo così, essere nel punto finale dell'osservazione dei segni celesti, perché in località Campaccio, quindi siamo proprio a pochi metri, sono stati rinvenuti nell'Ottocento dei cippi etruschi di confine, che non sono cippi etruschi di confine della città, ma sono i cippi entro i quali qualsiasi osservazione celeste è considerata sicura, garantita, cioè espressione della volontà degli dèi. E guardate, non è un caso che noi alle spalle abbiamo poi il punto più alto di Cortona, da dove si poteva prendere questi auspici, cioè la rocca, l'Arx, dove poi è sorta la fortezza, e abbiamo due grandi punti di inquadramento sulla valle che sono costituiti dal Monte Cetona e dal Monte Amiata. Quindi abbiamo proprio uno speculum entro il quale guardare, diciamo così, quello che avviene nel cielo. E cosa accadeva, diciamo, nell'osservazione celeste di questo specchio di osservazione che si aveva davanti? Beh, potevano succedere tante cose, potevano cadere dei fulmini, per esempio, poteva arrivare la grandine, potevano esserci dei voli strani di particolari uccelli. Vi ricordate anche la leggenda di Romolo e Remo, che fondarono la città solo dopo aver osservato, diciamo, il volo degli uccelli, ma potevano addirittura succedere eventi ancora più inquietanti. Uno lo abbiamo visto pochi giorni fa. Gli Etruschi le chiamavano tempeste di sangue e noi le chiamiamo la sabbia del deserto. Avete visto che per 4-5 giorni siamo stati proprio sotto questa caligine, no? E che poi, diciamo, ha visto adagiarsi questa sabbia. Ecco, tutti questi segni provocavano inquietudini in queste popolazioni e attraverso questi segni, attraverso i loro sacerdoti, cercavano di interpretare la volontà divina. Non è un caso, infatti, che tra le poche parole etrusche che ci sono trasmesse, molte riguardino proprio gli uccelli, perché evidentemente erano oggetti proprio di libri sacri. La civetta, per esempio, era chiamata Hiuls in etrusco, o il falco era Capi, per esempio, Capi, da cui la parola Capua, la città che fu fondata, secondo la leggenda, dopo aver visto un falco posarsi. Eppure anche l'aquila era un uccello che era osservato da questo popolo, perché, se vi ricordate, anche la leggenda di Tarquinio Prisco ci ricorda come lui fosse stato designato re di Roma dopo che un'aquila sostanzialmente si posò sul suo capo. Ecco, noi abbiamo quindi la contezza che coloro che ci hanno preceduto e che abitavano in questi luoghi, che sempre sono stati considerati sacri, avessero la sensazione quindi di divinità presenti nel cielo e nella terra, e però avvertissero anche l'esigenza di connotare questi luoghi, se possibile, anche con dei piccoli o dei grandi edifici costruiti. Quindi noi abbiamo la certezza che all'interno della città di Cortona ci fossero tanti santuari urbani e poi, uscendo, tanti piccoli e grandi santuari extraurbani. Vediamone alcuni. Per esempio, quando Frate Elia decide di acquistare il lotto di terreno, diciamo, dove sorgerà poi San Francesco, ecco, questa porzione di territorio è definito, diciamo così, una terrazza però della regina con la lettera maiuscola. Questo epiteto è un epiteto proprio che si utilizza in periodo etrusco, ovviamente attraverso il processo di latinizzazione, per indicare Uni, la divinità etrusca che corrisponde a Giunone. E noi abbiamo una piccola base al Museo di Cortona dove c'è proprio questa iscrizione Uni. Quindi il primo grande santuario etrusco dentro Cortona non a caso sorge in un luogo che poi sarà occupato dalla grande chiesa di San Francesco. Un altro santuario più piccolo ma estremamente interessante fu realizzato presso la Porta Vifora. Voi sapete che accanto ai due fornici probabilmente esistevano due nicchie, una che ospitava la statuetta di Culsans, quindi la statuetta a due volti che dà poi origine al Giano romano. Perché due volti? Perché attraverso i fornici si entra, si esce, e perché, come dire, la città è anche il luogo dei vivi e il luogo, diciamo così, di chi esce, dei morti, diciamo così. E poi l'altra statuetta è quella di Selvans, cioè la divinità che poi darà il nome a Silvano Latino e che protegge sostanzialmente quel territorio incolto, pieno di boschi, che non è soggetto alla in qualche modo controllo dell'uomo. Ora, se invece noi ci spingessimo fuori Cortona, arrivassimo da queste parti, potremmo trovare sempre in località Campaccio alcuni bronzetti che ora si trovano invece a Leida, in Olanda, ahimè, di Grifone, che recano una titolatura di diciamo così, intitolazione a Tinia, cioè la divinità celeste, lo Zeus celeste. Quindi a pochi metri da qui sorgeva un santuario dedicato a Tinia. E andando avanti, scendendo a valle, in via Capitini, dove c'è la ASL adesso per capirci, e non lontano anche dai vivai, sorgeva un grandissimo santuario di cui sono state, diciamo, scoperte le fondamenta, di cui abbiamo molti oggetti nel museo, dedicato soprattutto alla protezione delle fanciulle che si dovevano sposare. Questo è chiaro perché sono stati ritrovati tanti bronzetti proprio di fanciulle, e poi ancora dei bambini in fasce, probabilmente un santuario vicino ad un corso d'acqua, ad una colla d'acqua. Allora, l'elemento, diciamo così, della salute, l'elemento dell'acqua, l'elemento della protezione, l'attenzione ai passaggi cruciali dell'età, soprattutto dall'età dello svezzamento, quando si prende il latte, al momento in cui si mangiano le pappette, morivano quasi tutti i bambini in quel momento ed erano molto aggrediti anche da morbi da cui non si potevano difendere gli etruschi. Ecco, per questo motivo si chiedeva una protezione importante divina. E infine una divinità molto particolare a Montecchio Vesponi, che è testimoniata da vari bronzi che purtroppo sono stati portati in Olanda nel 1800, un bambino, cioè, per esempio, che gioca con l'oca, addirittura un brucia profumi in bronzo, dedicato a una divinità Tuftas, di cui francamente noi non sappiamo nulla, ma sicuramente una divinità femminile. Se infine ci fidiamo della toponomastica, possiamo arrivare a Manzano, la cui, diciamo, radice si ricollega a tantissimi altri toponimi di questo genere, diffusi soprattutto nel centro Italia, legati alla divinità Mantu, che è una divinità infera legata alle acque termali. E non è, diciamo così, non parliamo di Manzano perché non è il momento, diciamo così adesso, ma effettivamente il tema di questa divinità associata alle acque termali è un tema estremamente diffuso. Ora, come avviene il culto all'interno di questi sacelli o di questi templi? Beh, avviene, voglio dire, con i mezzi che l'uomo antico ha a disposizione. E qui è molto importante, diciamo, prestare attenzione. Innanzitutto, nella spiritualità antica è molto diffuso, ovviamente, il principio del do ut des. Io, come dire, faccio un sacrificio alla divinità, un sacrificio anche cruento a volte, oppure porto un ex voto, e quindi lo acquisto, magari nello stesso tempio. Questo ex voto mi rappresenta il bambino, io chiedo la protezione per il bambino. Poi, per esempio, un altro elemento caratteristico del culto antico è la fumigazione odorosa, cioè l'utilizzo di profumi, soprattutto per esempio l'incenso. Ora, l'incenso, voi pensate, viene dall'Arabia Saudita, dallo Yemen, eppure già in periodo etrusco è attestato, fin dal VI secolo a.C., in molte sepolture, diciamo, a livello di granuli. E poi nello stesso bruciaprofumi, diciamo, di Castiglion Fiorentino, che ha una iscrizione etrusca, pensate, Smuki Intuile, ma voi capite che è un prestito latino etruschizzato, perché la radice è quella di tu smoke inglese, diciamo così, quindi è un qualcosa che fa fumo, diciamo così, ma che utilizza l'incenso come fumigazione odorosa e come purificazione. Terzo elemento dei sacerdoti etruschi è quello di utilizzare dei bastoni ricurvi particolari, il lituo. Il lituo è un bastone ricurvo che è, come dire, l'antenato, se vogliamo, del pastorale cristiano, e è quel bastone che i pastori hanno nell'età del bronzo in Italia e che poi diventa, diciamo così, un oggetto sacro. E serve per dividere il cielo in 16 parti. Prima Carla parlava delle 8 parti, diciamo, della cupola, quindi questa idea comunque della numerologia è un'idea che affonda le radici, diciamo, nel mondo antico. E in queste 16 parti è possibile fare le osservazioni celesti. Altrove ci sono altre modalità interessanti, la musica, per esempio, e la luce. Sono due elementi fondamentali del culto nel mondo antico. Noi abbiamo un eccezionale oggetto a Cortona che ci fa comprendere esattamente questi due strumenti, il lampadario etrusco. Il lampadario etrusco rifulgeva con la sua luce in un tempio dedicato a Tinia, alla divinità celeste, ce lo dice la targhetta, ma è decorato con delle sirene che cantano e con dei satiri che suonano o il doppio aulos o la Syrinx di Pan. Quindi è evidente che ci sono armonie celesti che stanno dietro, diciamo così, a questa immensa lucerna che rischiarava un tempio. E non è, come dire, un caso che la luce sia un elemento fondamentale, perché evidentemente la luce consente, attraverso il bagliore, anche di poter officiare il culto e di poter leggere un altro aspetto fondamentale, le sacre scritture. Gli Etruschi, infatti, avevano, diciamo così, scritture sacre rivelate. Questo è molto importante perché la religione etrusca per certi versi è molto simile nel rituale ad aspetti della religione cristiana, perché è una delle poche religioni rivelate. La mitologia etrusca infatti ricordava che da un solco della terra di Tarquinia fosse emerso Tajes, un personaggio particolarissimo perché era un bambino con, diciamo, i capelli bianchi, con l'aspetto, diciamo, di vecchio, e quindi incarnava la sapienza in qualche modo, ma anche, come dire, l'energia, diciamo, tellurica che veniva dalla terra. E Tagete avrebbe iniziato a cantare tutta, diciamo così, la religione etrusca, che sarebbe poi stata trascritta su quei testi sacri, di cui abbiamo una eccezionale testimonianza, per esempio, nella mummia di Zagaria, che è stata esposta anche a Cortona qualche anno fa, e cioè un libro di lino scritto in etrusco che, per motivi, diciamo, che non conosciamo, è stato ritrovato in Egitto e solo lì si è potuto conservare. Era stato fatto a strisce, poi per mummificare, diciamo, una ragazza, perché aveva perso il suo uso primario, però rimesso insieme, ricomposto, ci ha consentito di ricostruire un intero libro sacro etrusco. A cosa servivano i libri sacri etruschi? Servivano a comportarsi degnamente nei rituali di costruzione delle città, nelle feste, diciamo, religiose, oppure anche ad avere particolari, diciamo così, accorgimenti, soprattutto nell'aldilà. Perché l'altro elemento importante della religione etrusca è che contempla un aldilà. Ma come lo contempla questo aldilà? È un aldilà molto fosco, molto, diciamo così, simile, se vogliamo, all'Ade dei Greci, ed è pervaso da demoni, come per esempio Tuculca, che sono, diciamo così, dei demoni alati. Tuculca addirittura ha una sorta di becco, come una sorta di rapace, e alcuni di essi, come per esempio Karun, hanno la pelle blu, che è la pelle che assume, diciamo così, la persona quando è oramai defunta, dopo qualche ora. Quindi nell'idea degli Etruschi guadagnarsi l'aldilà è un passaggio di prove molto importante attraverso tante insidie, e per prima cosa bisogna aprire la porta dell'Ade, che è sempre rappresentata nelle tombe. Bisogna togliere questo paletto e iniziare questo percorso di prove che alla fine porta, secondo gli Etruschi e secondo la rappresentazione della tomba dell'orco di Tarquinia, a una palude, forse simile alla palude Stige, dove c'è, diciamo così, Ade e Persefone. Ma non c'è un cammino di salvezza, c'è una vita oramai, diciamo così, che è una sorta di specchio offuscato di quello che è stata invece la vita reale. Ecco, per poter raccontare tutto questo, gli Etruschi hanno bisogno di luoghi sacri, di templi e di tombe dove diciamo così, questa loro verità viene ricordata. Questa religione è molto persistente, perché pensate che quando viene costruita la villa romana di Ossaia, siamo oramai nel primo secolo avanti Cristo e la villa continuerà fino al quinto secolo dopo Cristo, è stato trovato in un ambiente romano un lituo etrusco, cioè un bastone ricurvo etrusco realizzato con una zanna di cinghiale rivestita, immaginatevi questa curvatura, rivestita con una lamina d'oro e poi, diciamo così, innestata una parte in bronzo che poi si collegava ad un manico in legno. Questo significa che questa idea, diciamo così, religiosa, probabilmente nelle nostre campagne dura fino almeno al V secolo dopo Cristo. E d'altra parte noi sappiamo come, nonostante l'editto di Costantino e nonostante poi Teodosio, che in qualche modo rende pubblico il culto diciamo cristiano, molti imperatori romani tennero a corte fino alla fine gli aruspici, ai quali ogni tanto chiedevano consiglio. Quindi c'è stato un momento per vari secoli di non voglio dire religioni parallele, ma di mondi che si sono guardati anche con sospetto e si sono presi nel culto, non nel messaggio, alcuni aspetti simili. Allora, il cristianesimo arriva nelle nostre campagne intorno, diciamo così, al terzo, quarto secolo dopo Cristo, sappiamo tutti, diciamo, ad esempio la vicenda di San Donato ad Arezzo, sappiamo che per esempio San Donato deve uscire a un certo punto, secondo la leggenda, ad Arezzo per uccidere un drago che aveva, come dire, avvelenato una fonte. Pensate, diciamo, a quante reminiscenze di questa storia, perché la fonte c'è sempre, no? Anche qui, diciamo, si parte nel miracolo da un luogo d'acqua. Il drago viene in qualche modo soppresso da San Donato, che esce a cavallo, e pensate come ad Arezzo esistesse qualche secolo prima un tempio dedicato a Tinia, dove un altro mostro, la Chimera, era ucciso da un altro cavaliere, Bellerofonte. San Donato che uccide il drago è sostanzialmente il simbolo dell'ingresso della nuova religione, cioè è una sorta di, come dire, vittoria graduale, ma non immediata. Infatti la resistenza della precedente religione si attanaglia soprattutto nei vici, nei pagi, cioè negli abitati di campagna, da cui appunto l'elemento della religione pagana che ancora è resistente. E le prime comunità cristiane si cominciano ad aggregare attorno a queste comunità, dove si può ottenere il battesimo, dove si può avere, diciamo, a scala maggiore anche la figura di un episcopos, diciamo così, cioè colui che guarda dall'alto, e che ha, come dire, un segno importante, oltre alla mitra, eccetera, il bastone, che è molto simile, diciamo così, a quello precedente degli Etruschi. E questa realtà cristiana è una realtà che all'inizio è molto multietnica. Voi pensate che il messaggio straordinario, diciamo, che viene portato da Gesù Cristo, da questo ebreo che parla in aramaico e che è testimoniato dalle fonti antiche, da Tacito per capirci, e da molti altri, scardina alla radice la dimensione della società antica, perché dicendo che siamo tutti uguali, sostanzialmente distrugge l'idea della schiavitù, della concezione piramidale della società antica. È evidente che al crollo, per esempio, del mondo romano, quando arrivano i barbari, le nostre campagne non sono solo abitate da latini, sono abitate, per esempio, da schiavi che venivano dall'Egitto, da schiavi che venivano dall'Armenia, dall'Africa. Ecco, dove vanno a finire questi? Perché quando crolla, diciamo, l'aristocrazia romana, questi vengono liberati, vanno a finire nelle campagne, abbracciano anch'essi la nuova religione, e c'è una società multietnica incredibile che a sua volta si lega con la componente germanica che arriva. Arrivano i Longobardi, arrivano i Goti, arrivano i Visigoti. Domanda: ma allora di cosa ci preoccupiamo oggi? Di cosa ci stiamo a preoccupare quando abbiamo paura degli altri, se noi che stiamo qui a fare una chiacchierata siamo figli di tutte queste presenze? E infatti, per governare tutte queste presenze, la Chiesa nascente ha bisogno anche, per esempio, non solo della figura di Cristo e della figura della Madre di Cristo, che è onorata in questo Sacro Tempio, per esempio, ma ha bisogno anche delle figure dei primi campioni della cristianità, dei martiri, cioè di coloro che testimoniano con la vita l'adesione alla nuova religione. E tra questi martiri ci sono tanti che diventeranno santi, che provengono anche non solo, per capirci, dall'Italia, ma provengono dall'Armenia, provengono e rappresentano un po' tutte le comunità. Quando poi arriveranno i Longobardi, per esempio, ci sarà l'esigenza di riunire, diciamo, questo popolo intorno alla religione cristiana dopo che abbandonano l'arianesimo, ma il santo a cui loro si appellano, che non è un santo ma è un arcangelo, è la figura di San Michele. Quindi la Chiesa, diciamo così, dovrà ricucire tra tutte queste etnie, tra tutte queste culture, e quindi, diciamo così, dovrà fare uno sforzo non solo di fede, ma anche di culto, E qui torniamo all'inizio. Il culto è sostanzialmente accennato da Gesù Cristo nell'ultima cena, per esempio, oppure, come dire, Cristo come ebreo faceva parte di una forma di culto prevista da millenni. Ricordate quando viene battezzato, per esempio, dal Battista, eccetera. Cristo conosceva le sacre scritture. Adesso cominciate a comprendere il parallelismo, diciamo così, anche con le altre sacre scritture. Ma evidentemente nel tempo la Chiesa comincia ad organizzare anche il culto, perché il culto naturalmente è un modo fondamentale, necessario per l'aggregazione della comunità e per sentirsi più vicino al divino. E come può fare questo nuovo culto la Chiesa? Beh, lo fa mutuando certi aspetti precedenti, il che non è una colpa, ma è una esigenza del tutto umana. L'utilizzo dell'incenso, per esempio, l'utilizzo della luce, il simbolo della luce. La luce è la luce di Cristo, lo si dice nei Vangeli, lo si dice nelle Sacre Scritture, ma è evidente che è un simbolo, diciamo così, che è fortemente connotato e connotante della vita dell'uomo in ogni tempo. Qui abbiamo davanti questa stupenda vetrata di un maestro, diciamo così, francese, che ci mostra una Madonna che accoglie, diciamo, sotto il suo manto re, santi e quanti altri. Ecco, questo è un simbolo della luce divina, ma in ultima analisi è un simbolo che, voglio dire, è sempre stato presente nella sensibilità, nella spiritualità dell'uomo. E poi pensate al simbolo della luce. Abbiamo parlato nel lampadario etrusco, ma diciamo così, l'elemento simmetrico più importante è il simbolo della luce nel cero pasquale, un simbolo di rinnovo proprio della luce divina di Cristo. Ora, pensiamo all'acqua, per esempio, al battesimo, no? Dal verbo battuo, mi immergo, diciamo così. Ecco, è evidente che l'uomo non può non ripassare da questi elementi, perché noi siamo carne, siamo immersi in questo mondo, siamo immersi in questo paesaggio, ma il punto è qual è il messaggio che sta dietro al rito. Questo è il punto. Quindi, voglio dire, evidentemente la musica, per esempio, è un altro elemento fondamentale del culto cristiano. Il coro, per esempio, voi pensate, non so, al famoso quadro di Bartolomeo della Gatta con gli angeli cantori. Beh, la musica in ogni tempo è un elemento del rito e del culto. La musica è magica. Vi ricordate il mito di Anfione, che nella mitologia greca riesce a spostare le pietre delle mura delle città semplicemente con il suono, suonando la cetra, che ammalia gli animali, di Orfeo, per esempio. Ma vi ricordate anche che la Bibbia ricorda la caduta delle mura di Gerico attraverso il suono delle trombe dell'esercito degli ebrei? Allora, queste simmetrie, diciamo così, non sono il punto in questione della religione. Qualunque religione ha bisogno di simboli, ha bisogno di architetture, ha bisogno, diciamo, di rituali. Non si scappa, siamo umani, abbiamo bisogno di questo. E in più, diciamo così, la Chiesa ha anche, diciamo, delle difficoltà rispetto alle religioni antiche, cioè è nata dopo, e quindi, per esempio, tante volte deve costruire i luoghi dove prima c'erano altri templi. Pensate a Farneta, per esempio, che è costruita probabilmente vicino a un tempio o a una, diciamo così, villa romana. Pensate a Sant'Angelo a Metelliano, ma pensate addirittura a San Pieve a Socana, che è stata realizzata esattamente dove era un tempio etrusco, ma con un orientamento opposto, per dire che quella sacralità del luogo era a un certo punto occupata dalla nuova religione, che prendeva però le distanze in senso opposto da quella precedente. O pensate anche a quando il Beato Guido è stato, diciamo così, sepolto all'interno di un sarcofago romano, rinvenuto nel campo dei miracoli, così veniva chiamato, perché, come dire, in quel campo si ritrovavano tantissimi reperti, e all'incrociare dell'aratro su questo sarcofago i buoi, secondo la leggenda, si mettono in ginocchio in una sorta di devozione. Evidentemente hanno battuto, diciamo così, sull'aratro e sull'ostacolo. Ecco, utilizzare un sarcofago romano per la sepoltura di un santo o di un beato è un gesto importante, perché significa che la nuova religione è sparita e in qualche modo si prendono solo gli aspetti estetici, diciamo così, della precedente arte. E poi, per concludere, e andiamo verso la conclusione, la necessità di un calendario liturgico. Questo calendario liturgico si sovrappone quasi perfettamente sulle festività precedenti, perché la società antica è una società agricola, diciamo così, e quindi la lustratio agrorum dei latini, cioè la benedizione dei campi, viene a un certo punto poi sostituita. Voi lo sapete, poco prima di Pasqua il sacerdote andava prima nelle campagne a benedire i campi. Quindi un grande sforzo, diciamo, di ritualità, di culto per insediare la nuova religione, ma anche, se vogliamo, novità spirituali di grande portata. Pensiamo per esempio a Francesco d'Assisi, che appunto, come dicevo all'inizio, comincia a chiamare fratello il lupo, per esempio il vento, tutte le entità, perché egli a un certo punto riconosce che sono non più le manifestazioni, diciamo così, degli dèi, ma di un'unica divinità alla quale adesso, diciamo così, lui è devoto e per la quale ha lasciato tutto. E quindi si ripete gradualmente quello che c'era stato prima. Io ho parlato di piccoli sacelli, di piccoli tempi. Adesso iniziano le chiesette in campagna, le edicole, avete visto? E tutto viene pervaso dalla necessità, diciamo così, di in qualche modo connotare il nuovo paesaggio spirituale anche da architetture religiose. Gli altri, quelli di prima, diventano gradualmente una sorta di leggenda, diventano maghi, diventano stregoni e sono, diciamo, in qualche modo messi in disparte. Restano superstizione che nel tempo, diciamo, si perde. Oggi dunque ci troviamo in conclusione in un santuario dove è successo, diciamo così, qualcosa di miracoloso, no? Perché da una straordinaria immagine che abbiamo qui alle spalle, che ha cominciato a fare dei miracoli vicino ad una vasca dove si facevano, diciamo così, delle conce di pelle con la calcina, ecco, siamo arrivati alla necessità che è stata sentita dal popolo e attraverso il popolo poi da maestri come Signorelli, che hanno chiamato architetti come Francesco di Giorgio Martini, per creare un santuario che diventasse la casa proprio di un culto e di una spiritualità debordante, che però l'uomo ha bisogno di, come dire, sacralizzare e delimitare all'interno degli spazi. E questo straordinario edificio è evidente che accoglie la luce, accoglie l'incenso, accoglie il rito, accoglie, diciamo così, i momenti del calendario liturgico. Questo, se posso dire, dà ordine a noi stessi. Cosa cambia però rispetto alla spiritualità antica? Cambia, diciamo così, non tanto lo spirito di base, perché, vedete, rispetto allo spirito di base dobbiamo dircelo, noi veniamo qui in chiesa a volte anche non solo a chiedere perdono dei nostri peccati, ma anche a chiedere la grazia, perché Dio ce la può concedere, però, come dire, insomma, chiediamo una grazia, ma questa grazia abbiamo visto che anche nel mondo antico veniva richiesta dai nostri, diciamo, dai nostri padri, dagli avi degli avi. Tutti hanno sempre chiesto in qualche modo la protezione per i figli, per la famiglia, per la salute, per la speranza di un futuro migliore. E allora, qual è la differenza, diciamo, tra ora e prima, diciamo così? La differenza, guardate, se posso dire, non sta nemmeno nel messaggio rivoluzionario di Gesù Cristo, che effettivamente ha scardinato con questo messaggio la civiltà antica, proprio perché ha parlato di voler bene al prossimo, cosa inconcepibile nel mondo antico. La differenza sta nel fatto che questo ebreo che parlava in aramaico, che è stato citato da Tacito, per esempio, il quale ricorda anche Ponzio Pilato, di cui peraltro ci sono anche epigrafi, di cui parlano i Vangeli, che forse prima furono scritti in aramaico e poi in greco, ha portato un messaggio che da una parte è stato rivoluzionario, ma non è stato, se vogliamo, superiore a quello che ci ha detto Buddha, per esempio, nel rispetto degli altri. La rivoluzione che porta Cristo, con la quale noi dobbiamo fare i conti, in ultima analisi, perché spesso noi, come dire, diciamo, no, ma se ti comporti bene già questo è abbastanza. No. La differenza sostanziale è che questo ebreo che è stato, diciamo così, messo sulla croce, ha parlato di resurrezione.
Termina questo speciale dedicato all'incontro di Paolo Giulierini, realizzato presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, un cammino di spiritualità dagli Etruschi al Rinascimento, incontro che poi è stato concluso dal parroco del Calcinaio, Don Ottorino Cosimi, il quale ha fatto riferimento agli elementi essenziali che l'artista Francesco Di Giorgio Martini ha voluto lasciare nell'edificare questo santuario. Sicuramente il concetto della luce, la luce che richiama al primo giorno della creazione, la luce segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, la gloria di Yahweh che riempie il santuario. Francesco Di Giorgio ha riempito questa chiesa di luce perché c'è stata la presenza di Yahweh dentro questo santuario, e lo testimoniano, ha detto il parroco, i tanti miracoli. Francesco Di Giorgio ha disegnato la processione che indica la processione di archi bianco, grigio, che indicano un'attenzione particolare verso la Madonna. La cupola fa pensare alla risurrezione, la cupola ottagonale che ricorda tutti i fonti battesimali che dovevano essere ottagonali. I battezzati uscivano dal fonte battesimale con la veste dei risorti e iniziavano la vita completa della Chiesa. Erano un cuor solo ed un'anima sola. L'incontro poi si è concluso con i ringraziamenti a Paolo Giulierini e con diciamo la promessa di tutti quanti di valorizzare un così importante monumento artistico e di spiritualità. Terminiamo questo speciale. Carla Rossi vi saluta. Un saluto a tutti.